Dicevamo poc'anzi che il principio fondamentale invocato dagli epistemologi bayesiani circa la statica dell'opinione è il cosiddetto principio di rappresentazione probabilistica dei gradi di credenza, in breve RPR, e siamo così alla slide numero 237. RPR può essere così formulato. I gradi di credenza di un soggetto razionale devono essere rappresentati in qualunque istante da una funzione di probabilità P, definita su un appropriato linguaggio. Qual è il significato intuitivo di RPR? È quello che potremmo esprimere nel seguente modo, che le opinioni di un soggetto razionale devono venire identificate con le probabilità che egli attribuisce a determinati enunciati. Naturalmente uno può chiedersi: ma perché le mie opinioni, le intensità dei miei gradi di credenza devono essere rappresentate numericamente e devono essere rappresentate proprio da numeri che si conformano agli assiomi di Kolmogorov, cioè al calcolo delle probabilità? Insomma, perché i miei gradi di credenza devono essere probabilità? Una risposta a questa domanda fu stranamente avanzata solo nel secolo scorso. Per molto tempo i teorici delle probabilità erano convinti, ingenuamente, che fosse ovvio che i nostri gradi di credenza dovessero essere probabilità. Ma il motivo vero, la ragione, la difesa di questo principio non venne mai formulata. Non lo farò in questo corso. Potete consultare, se volete, il mio libro Cambiare opinione o la vasta letteratura su un argomento. Può essere però interessante sapere, per uno che studia a Trieste, che uno dei primi che affrontò e risolse in modo brillante questo problema fu il matematico triestino Bruno De Finetti, cui è dedicato un dipartimento importante dell'Ateneo di Trieste. L'idea di De Finetti era sostanzialmente questa, la enuncio e poi passiamo ad altro. Se tu pensi male, agisci male. E se tu agisci male, prima o poi arriva qualcuno furbo che agisce male e ti frega. Qual è il punto? Che i nostri gradi di credenza orientano le nostre azioni. Se noi siamo fortemente convinti che un enunciato A è vero, beh, agiamo come se A fosse vero, oppure per esempio scommettiamo sulla verità di A anche con un quoziente di scommessa molto alto. Qui, se voi giocaste ai cavalli, come fa ogni bravo inglese, capireste al volo che il vostro quoziente di scommessa, si chiama anche così, dipende dalla vostra fiducia nella possibilità che il tal cavallo vinca la gara. Ora, cosa succede? Che se i vostri gradi di credenza non sono probabilità, violano qualche assioma delle probabilità, a un certo punto potrebbe presentarsi da voi un astuto libratore, cioè uno che vi vende delle scommesse. E per qualche motivo questo astuto libratore era olandese. Nella Vulgata gli olandesi erano molto astuti, tanto è vero che si parla di scommessa olandese. Scommessa olandese è un piano di scommesse che tu devi accettare in conformità con i tuoi principi, ti sembra ragionevole accettare. E cosa succede? Che tu fai queste scommesse e le accetti tutte. Ma qualunque cosa accada, qualunque sia lo stato del mondo che poi si verifica, il cavallo che vince, tu perdi dei soldi. Se i tuoi gradi di credenza che guidano le tue scommesse non rispettano le probabilità, tu sicuramente perdi del denaro. Ora, la risposta dunque alla domanda perché i nostri gradi di credenza devono essere probabilità può essere brutalmente formulata in questi termini: per non correre il rischio di incappare in una scommessa olandese. Naturalmente, questo argomento è stato poi precisato in molti modi, è piuttosto complesso e noi abbiamo comprato la statica dell'opinione, ci fidiamo delle motivazioni che sono state date in molte, molte pagine. L'idea intuitiva, però, è quella che vi ho detto. Passiamo ora alla cinematica dell'opinione, sulla quale invece ci soffermiamo parecchio. E la cinematica dell'opinione si propone di rispondere a questo interrogativo: quali sono i principi generali che un soggetto razionale dovrebbe seguire nel cambiare le proprie opinioni? Vedete, nella slide 238 il cambiare è in grassetto perché è decisivo questo termine. Il compito della cinematica dell'opinione può venire precisato immaginando il seguente scenario. E lo scenario viene descritto qui nella slide 239. Dopo aver formato in un determinato istante le proprie opinioni circa gli enunciati di un certo linguaggio, un soggetto acquisisce nuove informazioni, per esempio attraverso l'osservazione, l'esperimento, la testimonianza o altre fonti, che qui non ci interessa stabilire. Ci interessa solo il fatto che lui ha acquisito nuove informazioni di cui si fida. In risposta a tali informazioni, quasi sempre il soggetto dovrebbe cambiare le proprie opinioni. Quasi sempre. Perché a volte riceviamo informazioni che si adattano così bene alle nostre vecchie opinioni che ce le possiamo tenere, detto brutalmente. La domanda è questa: quali sono i principi generali che il soggetto dovrebbe seguire nel cambiamento delle proprie opinioni? Gli epistemologi bayesiani ritengono che un soggetto dovrebbe cambiare le proprie opinioni in accordo con il cosiddetto principio di condizionalizzazione, in breve CoND. Nel formulare CoND, noi useremo le espressioni ipotesi H ed evidenza E, dove, parlando di ipotesi H, ci riferiamo a un qualsiasi enunciato H sul quale, per qualche motivo teorico o pratico, abbiamo fissato la nostra attenzione. Mentre parlando di evidenza E ci riferiamo alla certezza che l'enunciato E è vero. Questo vuol dire evidenza E. La certezza che un certo enunciato E è vero. Parlando brevemente, evidenza E. Questo è il quadro. Lo scenario. Adesso possiamo formulare CoND nel seguente modo. CoND. Pagina 241. In risposta all'acquisizione di un'evidenza E, un soggetto razionale aggiorna, non dico neanche dovrebbe aggiornare, perché è un soggetto razionale, quindi lui lo fa quello che dovrebbe. Quindi un soggetto razionale aggiorna la probabilità iniziale P di H attribuita all'ipotesi H, sostituendola con la probabilità finale P di H dato E. Vedete, il termine probabilità iniziale, che è P di H, nota anche come la probabilità assoluta di H, quella che lui aveva attribuito ad H questa mattina. Poi però ha ricevuto l'evidenza e allora la sostituisce con una probabilità finale che è data da P di H dato E. Ma P di H dato E è quella che noi conoscevamo come la probabilità relativa di H alla luce dell'informazione E, o anche, se vi ricordate, la probabilità condizionale di H data la condizione E, termini questi che sono stati introdotti nel capitolo sulla probabilità. Quindi qui diciamo, guarda che se questa mattina tu avevi pH, avevi la probabilità pH, che si conformava al principio di rappresentanza probabilistica, avevi le tue probabilità alla Kolmogorov, tutto bene. Questa mattina avevi le probabilità giuste, ma adesso hai avuto e acquisito l'evidenza E. Devi cambiarle. E come fai a cambiarle? Quali saranno le tue probabilità finali? La risposta che dà CoND è questa: le tue probabilità finali saranno identiche alle tue probabilità condizionali che avevi anche stamattina, P di H dato E, però adesso quelle diventeranno le tue nuove probabilità. Quindi domattina ti sveglierai con delle probabilità iniziali che sono date da PH dato E. Poi acquisirai nuove informazioni e aggiornerai le probabilità iniziali di domattina, che sono uguali alle probabilità finali di stasera. C'è un simpatico errore tipografico, un refuso che sicuramente non vi sarà sfuggito. Mettendo in corsivo la parte finale di CoND, è andato in corsivo anche il segno di barra, che che separa la H dalla E, ma quella è sempre una barra, è finita in corsivo, mi dispiace, ma non vuol dire fratto. Ok, possiamo esprimere il significato intuitivo di con in questo modo. Un soggetto deve aggiornare le sue vecchie probabilità per condizionalizzazione. Ciò significa che in risposta a un'evidenza E, un soggetto deve sostituire la sua vecchia probabilità P di H con la nuova probabilità condizionale P di H dato E. Avete visto? Ho messo tra virgolette vecchia e nuova. Perché la vecchia probabilità è quella iniziale, quella di stamattina. La nuova è quella di stasera, la probabilità condizionale. Io francamente preferisco la coppia vecchia-nuova alla coppia iniziale-finale, perché effettivamente una probabilità non è mai finale, è finale la sera, ma la mattina diventa il punto di partenza di un nuovo percorso e quindi può essere continuamente aggiornata, non c'è mai un aggiornamento finale, posso sempre acquisire nuova evidenza. E quindi l'aggiornamento delle nostre opinioni è un aggiornamento costante, dovrebbe esserlo. Naturalmente poi qualcuno si inchioda in alcune opinioni e allora può essere definito dogmatico, ma il dogmatico è appunto la persona, secondo almeno i bayesiani, che rinuncia ad apprendere dall'evidenza. Notiamo alcuni punti importanti. Nella slide 242, che P di H viene chiamata probabilità iniziale di H poiché rappresenta l'opinione iniziale del soggetto, cioè la sua opinione in un istante T che è considerato il momento iniziale di un'indagine, e nelle mie lezioni questo istante T è sempre stamattina per qualche motivo. P di H dunque riflette l'informazione iniziale o la conoscenza di sfondo a disposizione del soggetto in T. Questa mattina, quando io stabilivo la mia probabilità pH, cioè stabilivo di misurare l'intensità della mia fiducia nella verità di H, non solo decidevo di farlo scegliendo una misura di probabilità, cioè una misura conforme agli assiomi di Kolmogorov, ma anche presumibilmente tenevo conto di quello che sapevo questa mattina. Se io valutavo la probabilità che la sera facesse cattivo tempo o che fulmine vincesse la corsa dei cavalli, mettevo assieme il gruzzolo delle mie informazioni di questa mattina. Voglio dire che le probabilità soggettive, le mie per esempio di questa mattina, non è necessario che siano probabilità del tutto arbitrarie. Ci saranno elementi imponderabili, soggettivi nelle mie probabilità, ma presumibilmente avevo alcune informazioni di cui tenere conto. In ogni caso, P di H dato E viene chiamata probabilità finale di H, poiché essa rappresenta l'opinione finale del soggetto, cioè la sua opinione dopo aver acquisito l'evidenza E. Quindi c'è un prima e un dopo l'evidenza E. Prima è la probabilità iniziale, dopo è quella finale. Ok. Allora, veniamo al tema della giustificazione della statica e della cinematica bayesiana. Qualcosa sulla statica abbiamo detto e vale la pena comunque riprenderlo. Negli ultimi due secoli questi due principi, RPR e Kond, sono stati ampiamente, anche se quasi sempre tacitamente, applicati in svariati ambiti di attività, dalla statistica alla pratica giudiziaria, dal ragionamento scientifico alla strategia militare. Insomma, li abbiamo usati per dei secoli, senza porci troppi problemi sulla loro giustificazione. Ma la domanda è: perché un soggetto dovrebbe avere gradi di credenza che obbediscono ai principi della teoria delle probabilità e dovrebbe poi cambiarli per condizionalizzazione, come richiesto da RPR e da Kond? Piuttosto sorprendentemente, solo da qualche decennio ci si è posti, qui c'è un refuso, seriamente il problema della giustificazione di RPR e di Kond. Come anticipato, qui noi non abbiamo giustificato in modo rigoroso e sistematico RPR, salvo ovviamente il mio giusto accenno al teorema e all'argomento della scommessa olandese, e invece diremo qualcosa di più su Kond. Attenzione, non riusciremo in questa breve lezione a dimostrare che Kant è il principio giusto per cambiare le nostre probabilità. Per fare questo dovrete tuffarvi sul mio libro Cambiare opinione, che lo trovate anche in rete negli usuali siti, ma altrimenti vi accontentate di quello che faremo qui, che è mostrare che il principio di condizionalizzazione è intuitivamente molto plausibile. E questo lo faremo nella prossima puntata.